mercoledì 15 dicembre, un mercoledì di Coppa Italia in campo Cagliari e Cittadella, ma in apertura di pomeriggio la vittoria dell'Empoli 4-3 sul campo del Verona al termine di una gara spettacolare che porta l'Empoli ad affrontare l'Inter nel prossimo turno della Coppa Italia, ma soprattutto mette un ulteriore punto a quella che è una stagione, una prima parte di stagione fin qui assolutamente spettacolare per gli uomini di Andrea Azzoli. Questo risultato, la presenza di Andrea Azzoli in un certo senso ci consente di avere il gancio giusto per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Manuel Pasqual. Ciao Manuel, ben ritrovato.
Ciao, buonasera. Ti hanno lasciato da solo stasera in studio, vedo,
Assolutamente sì.
Più che vedo.
Assolutamente sì, caro Manuel. Tra l'altro assenze ingiustificate, quindi poi ci sarà in separata sede la resa dei conti, ma queste sono questioni di spogliatoio, no? Anche per la radio un po' come nel calcio, poi si discute in spogliatoio. Però battute a parte, Manuel, io voglio partire proprio da te con il riferimento, se vogliamo, ad Andrea Azzoli, perché in questo Empoli ci sarebbero veramente tanti aspetti di cui parlare, però vista la tua profonda conoscenza di Andrea Azzoli, perché a tuo avviso quest'anno l'Empoli riesce ad avere anche molta più efficacia rispetto a quel gruppo di cui tu sei stato protagonista in Serie A? Ci ricordiamo tutti come andò a finire. La sensazione è che quest'anno magari quel cinismo, quell'estetica applicata ai punti avvenga in modo più naturale. Può essere stato anche questo un aspetto di crescita proprio dell'allenatore, oltre che del gruppo che c'è adesso?
Beh, sicuramente raggiungi risultati se hai delle buone idee, soprattutto se hai un gruppo che riesce a mettere sul campo le tue idee giocando un bel calcio e creando determinati numeri. Sicuramente è cambiato e modificato il gioco di Andrea Azzoli rispetto all'anno in cui c'ero io, quello della Serie A, perché poi l'anno certo. Serie B l'abbiamo tra virgolette stravinta, sì. Però l'anno Serie A eravamo una squadra che giocava tanto aperta, tanto possesso palla, e quindi tantissime squadre, la maggior parte delle squadre avevano imparato ad aspettarci per poi farci salire e colpirci in ripartenza. In questa stagione ho visto un Empoli dagli ottimi numeri, dal gran possesso palla, però allo stesso tempo riesce a difendersi molto meglio e soprattutto verticalizza molto di più rispetto all'Empoli di quell'anno. Anche probabilmente anche il mister Andrea Azzoli avrà imparato dagli errori e da quello che era successo in quella stagione.
Non cambia la profonda presenza di Under 23 in senso lato, da Viti a Samuele Ricci, qui siamo in presenza anche di Under 20 in un certo senso, senza paura oltretutto, protagonisti in campi e all'interno di partite che poi l'Empoli è riuscito a vincere: Sassuolo, Juventus, Napoli, Fiorentina, in cui è veramente uscita la personalità e la serenità che evidentemente questi ragazzi respirano, no, nel gruppo di Andrea Azzoli quest'anno.
Sì, sicuramente Empoli è una piazza ottima per lavorare con i giovani, ti dà la possibilità di non avere tantissima pressione. È normale che poi nel momento in cui vengono questi tipologie di risultati uno riesce a mettere in campo molta più serenità e tranquillità rispetto a, se andiamo a vedere la classifica, ad un Cagliari o altre squadre mischiate in una zona retrocessione. Il campionato è sicuramente lungo e non possono sedersi troppo, perché qualche anno fa io sono stato uno di quelli che ha pagato Dazio con 11 punti di vantaggio a gennaio, però sicuramente ecco, vedo delle squadre, so per dire, meno attrezzate, molto, con molti più problemi rispetto a quelli dell'Empoli.
Manuel, la tua personale diciamo così delusione, tu dovessi indicare in queste prime 17 giornate la squadra che rispetto alle tue personali aspettative fin qui ha incontrato le difficoltà più sostanziose?
Il Cagliari. Mm-hmm. Il Cagliari secondo me è una squadra che se andiamo a vedere sulla carta secondo me è non ottima, ma insomma più che buona come squadra. Però non riesce a trovare una continuità dei risultati e non riesce a venire fuori da una situazione. Se andiamo a vedere semplicemente pre-pandemia, era una squadra insomma, in cui si parlava in ottica Europa e si è ritrovata poi velocemente mischiata a zona retrocessione, tuttora sta lottando per salvarsi, quindi ecco, è stata secondo me è tuttora la delusione più grande.
Esiste ad oggi, Manuel, vedendo questo inizio così straripante della Fiorentina e pensando soprattutto al pregresso della viola, cioè le salvezze strappate all'ultima, penultima, terzultima giornata delle ultime stagioni. Quale può essere ad oggi il limite di una squadra che vive questo momento anche con la sensazione di essere proprio leggera, no, in campo?
Ma secondo me non è un limite, secondo me sono stati dei grandi passi avanti, il fatto di passare da zona retrocessione o comunque delle salvezze all'ultima giornata e praticamente quasi gli stessi giocatori trovarli a distanza di pochi mesi con una classifica completamente ribaltata, sicuramente c'è prima di tutto la volontà della squadra di dimostrare che non era quello il reale valore della rosa, allo stesso tempo anche da parte del un cambio a parte allenatore che ha dato sicuramente idee, che ha dato insomma dinamismo, che ha dato la possibilità di costruire un gruppo, e questo secondo me ha fatto la differenza. Normale che poi vai a vedere magari dei giocatori messi al posto giusto, al momento giusto, in buone condizioni, rendono sicuramente meglio rispetto ad altri. Quindi è un po' un merito di tutti, sia dell'allenatore che arriva e cambia completamente la squadra a livello di risultati, e allo stesso tempo anche la squadra che si mette in gioco e ha voglia di mostrare che era soltanto una battuta d'arresto, un'annata storta.
Lascio finire la frase a te. La Fiorentina riuscirà a mantenere questo livello e questa classifica se...
Partiamo dal presupposto che glielo auguro, perché glielo auguro per il semplice fatto che insomma vogliamo tutti rivedere una Fiorentina in notti europee, ecco, senza troppi calcoli, senza troppi pensieri, che era una squadra che aveva l'anno scorso proprio per la posizione della classifica. Sicuramente mantenendo questa lucidità, questo dinamismo, chi lo sa, magari che a gennaio si possa intervenire per migliorarla ancora di più, o comunque che nel tempo si possa migliorare sempre di più per portarla a delle zone della classifica, a lottare per dei posti in classifica migliori rispetto a quelli degli anni passati.
A proposito di passato ma anche di presente, Manuel, ti chiedo che effetto ti ha fatto personalmente rivedere Giuseppe Rossi in campo e soprattutto a segno, perché poi alla fine si è già sbloccato con la maglia della SPAL.
Felicissimo, perché la storia di Beppe la conosciamo tutti, e soprattutto chi l'ha vissuta da vicino come me e come tanti altri ragazzi, tifosi, addetti ai lavori della Fiorentina, abbiamo visto che qualità incredibile aveva in campo, e nel momento in cui stava bene abbiamo visto che numeri aveva. Quindi insomma gli auguro il meglio, spero possa, dopo tantissimo tempo come è successo, che possa che è ritornato al gol, che possa continuare a giocare con continuità e ritrovare le soddisfazioni che in tutti questi mesi gli sono state tolte.
E invece, Manuel, tornando in Serie A, mi dai la tua lettura personale di questa esplosione di continuità di Simone Inzaghi all'Inter? Perché c'erano molti dubbi in estate, Conte, Hakimi, Lukaku, purtroppo anche Eriksen. Paradossalmente c'è un Inter che dà questa sensazione di tranquillità rispetto all'anno scorso, senza nulla togliere ovviamente al lavoro straordinario della mentalità che Conte ha lasciato anche al suo successore. Però ti chiedo se sei rimasto anche tu stesso sorpreso da come Inzaghi in neanche 4 mesi sia riuscito a dare questa anche differente identità alla squadra, che adesso anziché avere un baricentro basso ce l'ha altissimo, ma tutto questo non cambia l'efficacia e soprattutto i risultati.
Pensavo fosse un Inter molto più Lukaku dipendente, e lui in questo momento ha fatto un grandissimo lavoro, perché ha tolto quella dipendenza da Lukaku che nella passata stagione, comunque, anche se ha vinto lo scudetto, si vedeva, perché nelle partite in cui non c'era Lukaku a livello offensivo, l'Inter, anche se comunque tante partite l'ha vinto lo stesso, ha comunque sempre faticato, perché aveva un gioco ormai girava troppo attorno al gigante belga. Quindi ci si ritrova invece un allenatore che ha perso 2 ottime pedine, 2 grandissimi giocatori, e sta piano piano non tanto ricostruendo, perché era già costruito un gran gruppo squadra, però sta dando un gioco diverso e sta piano piano risalendo dalla classifica e creando dei numeri che possono permettergli di arrivare tra le prime e battagliare fino alla fine.
Si arriva al weekend dello scontro diretto tra Milan e Napoli, Manuel, con un Napoli che ha raccolto appena 5 punti nelle ultime 6, poco meglio ha fatto il Milan con 8 punti nelle ultime 6. I tanti infortuni, ma dove a tuo avviso questa duplice crisi di risultati ha spiegazioni e origini diverse tra Spalletti e Pioli e quello che sta accadendo un po' dalle loro parti?
Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, il Napoli secondo me è una squadra che ha subito troppi infortuni e ovviamente in più reparti, perché prima Koulibaly, poi Osimhen, poi Lozano, cioè tutti, comunque insomma tutti infortuni che comunque condizionano i giocatori simbolo, dove gli, insomma, il gioco della squadra gira attorno a loro. Dall'altra parte un Milan che secondo me a livello offensivo e soprattutto un pochino zoppica, diciamo così, e magari non ha trovato ancora una grandissima stabilità difensiva.
Manuel, per quanto riguarda invece le due romane, anche qui due nuovi allenatori, due allenatori di un certo peso e spessore, due società che in questo momento a parole, chissà, magari anche con i fatti, difendono a spada tratta i due tecnici. A tuo avviso è una salita da scalare più complicata, quella di Sarri o di Mourinho, per ritrovare un elemento molto semplice a dirlo quanto difficile a trovarlo, e cioè la continuità?
Beh, penso sia comunque una cosa difficile per entrambi, perché comunque come a livello di piazza sono piazze, la piazza di Roma per entrambe le squadre è una piazza importante, è una piazza difficile. Da una parte abbiamo un allenatore Sarri che ha metodologie e tipologia di gioco abbastanza diverse rispetto a tutti gli altri allenatori, quindi la squadra ha sicuramente bisogno di un ambientamento e ci vuole parecchio tempo legata a quell'ambientamento della tipologia di gioco di Sarri. Dall'altra trova un Mourinho che anche in questi inizi di stagione, soprattutto dopo una brutta sconfitta in ambito europeo, si è ritrovato a sparare un po' sui suoi giocatori e, come per dire, perdiamo 6-0, perdiamo con questa batosta, non lamentatevi se poi non giocate. Cioè, quindi dà un segnale anche al gruppo, e quando succedono queste cose non è semplice poi, ecco, riaggregare il tutto. Però è un allenatore la cui storia, insomma, comunque parla, è un allenatore che secondo me può far, come è partito molto bene a Roma, può sicuramente far bene.
Manuel, si sta vedendo nelle ultime settimane un Bernardeschi diverso. Ci sarà a breve un'inevitabile discussione anche in casa Juventus sul suo eventuale rinnovo di contratto, però anche qui è la mano dell'allenatore che cambia completamente il rendimento di un giocatore che adesso non ha paura di rischiare la giocata?
Sicuramente, nel momento in cui hai la fiducia dei tuoi compagni e del tuo allenatore fai le cose non tanto in maniera diversa, però sei sicuramente più tranquillo, più leggero, non hai l'ansia se sbagli una palla, un dribbling la settimana dopo di non giocare. Nel momento in cui l'allenatore ti lascia tranquillo, sa le tue qualità, le tue grandi qualità, sai che può fare la differenza, è normale che puoi dare il meglio e dai sicuramente molto di più.
A proposito di singoli invece, Manuel, un mesetto fa mal contato, lo scorso 18 novembre, Joaquín ha annunciato il ritiro. Il primo ricordo del biennio Viola?
Beh, un giocatore solare, un giocatore dai numeri stratosferici, anzi l'altra sera nella partita di Europa League nella partita del Betis ho visto che continua ad avere i suoi numeri, cioè che continua a giocare largo, puntare l'uomo e saltarlo con grandissima facilità, come faceva nel tempo in cui giocavamo sia insieme ma anche quando l'avevo visto al Valencia nell'amichevole di qualche anno prima. Cioè, un giocatore che quando gli dai la possibilità di essere uno contro uno e ti punta e è largo a destra ti fa veramente male.
Manuel, hai citato l'Europa League, voglio un tuo parere anche sui sorteggi europei, al di là insomma di quel curioso caso, sempre per essere per edulcorare un po' il messaggio dei sorteggi Champions. Comincio dalla Juventus. Il Villarreal è la classica squadra insidiosa, molto europea, che proprio la Juventus, penso al Porto, penso all'Ajax, ha incontrato pagando pesante dazio negli ultimi anni?
A livello secondo me di formazione di rosa non c'è storia, ci devi mettere la testa e le tue qualità, perché poi non è che ti stendono il tappeto rosso. Hai fatto te l'esempio di alcune squadre che sulla carta erano meno forti, però erano sicuramente molto più determinate, probabilmente perché anche giocavano contro una squadra che era tra quelle che ambivano la vittoria della Champions League, e quindi vai in campo, sai tra virgolette che se perdi non fai nulla di male, ma allo stesso tempo cerchi di dare il massimo per dimostrare che non sei così scarso come all'opinione pubblica sembra, e quindi magari riesci a trovare fuori delle idee, delle forze che magari prima pensavi di non avere. Quindi è sicuramente, cioè, tutte le partite nel momento in cui passi il turno, che sia di Champions, Europa League, iniziano a essere insidiose. Nessuno c'ha la strada già tracciata.
Neanche il Liverpool contro l'Inter, Manuel, la strada, come dire, in assoluta e totale discesa, perché qui siamo un po' analizzando il sorteggio dell'Inter, non lo so, ad aggrapparci anche e soprattutto magari al fatto che tra due mesi potrebbe essere un momento di forma diverso per il Liverpool rispetto a quello di oggi, 15 dicembre.
Sì, sicuramente è un sorteggio che, se vai a vederlo in questo momento, sono il primo a pensare che l'Inter ce l'abbia veramente dura, però non sai mai come arrivano le squadre fra un paio di mesi, quando ci sarà praticamente il turno reale di questa Champions League. Sicuramente è un turno sulla carta difficilissimo, però è anche vero che l'Inter, insomma, è sempre ben messa in campo, c'ha dei numeri importanti, e speriamo, visto che è una squadra italiana, possa trasferire questi numeri anche in fase europea.
Ti saluto, Manu, invece con l'Europa League. Il Barcellona sul cammino del Napoli, il Porto sul cammino della Lazio e l'Atalanta da terza in Champions, che ha avuto se non altro l'incastro sulla carta più agevole, l'Olympiacos. Qui però, tu che comunque la seconda competizione europea e non solo l'hai conosciuta nel corso della tua carriera, sarà anche se non soprattutto l'attitudine delle squadre italiane, al di là del livello e del coefficiente di difficoltà delle avversarie, a fare un po' la differenza, a fare un po' quell'elemento che negli anni il calcio italiano ha spesso pagato in Europa League?
Sì, la voglia e la determinazione di provare ad arrivare fino in fondo. Non ricordiamoci che poco tempo fa l'Atalanta ha fatto un cammino di Champions importantissimo e bellissimo, quindi la determinazione, la voglia, il fatto di far prevalere il proprio gioco anche in Europa, anche quando vai a giocare fuori casa, deve essere la prima idea di tutte le squadre per cercare di raggiungere un risultato importante, un risultato magari anche non sperato, però magari ti porta ad affrontare le partite con una serietà diversa e soprattutto magari la possibilità di raggiungere degli obiettivi veramente clamorosi.
Manuel, un abbraccio e grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.